File 4, pagina 41. In seguito, una decina d'anni dopo la guerra, il generale d'aviazione Hans Baur, pilota personale del Führer, farà delle precisazioni. Rientrando dalla Russia, ove era prigioniero di guerra, Hans Baur ha infatti dichiarato: «In seguito alle ultime istruzioni fatemi per venire dal Führer, io dovevo condurre Bormann a bordo di un apparecchio che si trovava sul terreno di Zecklin, nella grande periferia di Berlino. Ma Bormann fu ucciso mentre tentava di passare le linee sovietiche ai confini di Berlino». Sulla morte di colui che fu durante gli ultimi giorni l'anima nera di Hitler pesano dei dubbi. La testimonianza del pilota di Hitler corrobora però quella di un altro prigioniero dei russi, Juan Pilar, soldato di origine spagnola, combattente della Wehrmacht, liberato dai russi nel 1955. Secondo Pilar, Bormann è morto nel maggio 1945 in un carro a Berlino. Juan Pilar assicura di aver scoperto egli stesso il cadavere. Axmann, capo della gioventù hitleriana, rende subito dopo la fine della guerra una testimonianza circostanziata. I fanti sovietici, imboscati nelle case in rovina, avevano preso sotto loro fuoco la folla bloccata dalla barricata anticarro del ponte di Vandendam. Nella ressa, dichiara successore di Baldur, von Schirach, notai Martin Bormann in uniforme della Wehrmacht. A un tratto sbucarono da una via laterale parecchi cannoni autotrainati tedeschi e un carro Tigre. Accadde una grande confusione. Tutti uomini, donne e bambini vollero mettersi al riparo dietro il Tigre. Nell'istante successivo il carro armato, colpito in pieno, saltò in aria con una fiammata. Io ripresi conoscenza sotto un cumulo di feriti e di morti. Liberatomi, feci un balzo per gettarmi nel cratere di una bomba, dove si trovava già Martin Bormann incolume, senza una graffiatura. Un po' più tardi fummo raggiunti dal mio aiutante di campo e dal dottor Stumpfegger, il più recente medico personale di Hitler. Ci separammo allora. L'aiutante di campo e io avremmo cercato di raggiungere il quartiere di Moabit. Bormann e il dottore preferirono tentare la sorte nella direzione opposta, verso la stazione di Stettino. 200 o 300 metri più avanti, l'apparizione di alcune autoblinde sovietiche ci obbligò a fare dietro front. Mentre percorrevamo il ponte degli Invalidi per riattraversare il fiume, vedemmo Bormann e il medico che giacevano sul marciapiedi, con le braccia incrociate. Erano morti. Nell'ottobre 1954 a Berlino Ovest, secondo la legge tedesca, Bormann, assente da 9 anni, fu dichiarato morto allo stato civile. Certe testimonianze fanno ritenere che Bormann abbia trovato rifugio in un paese dell'America Latina. Dopo la guerra, di tanto in tanto la stampa mondiale si fa portavoce del suo passaggio in incognito in un paese dell'America del Sud. Ogni volta che è stata possibile una verifica, si è dovuto constatare che si trattava di confusione e che i testimoni si erano sbagliati. Bormann è ancora vivo? È questo uno dei più grandi enigmi della Seconda Guerra Mondiale. Uno dopo l'altro, i dignitari nazisti vedono crollare il loro sogno. Dönitz, munito ufficialmente dei poteri, intraprende le pratiche in vista della capitolazione della Germania. In un primo tempo egli crede di poter ottenere una pace separata ad ovest, ma l'evidenza non tarda ad imporsi. Gli alleati non accetteranno che una capitolazione totale generale e decide allora di guadagnare tempo per permettere al maggior numero di tedeschi di sfuggire ai russi e di arrendersi agli occidentali. Eisenhower rifiuta di prendere parte a questa manovra. Quando tre parlamentari di Dönitz arrivano a Reims per negoziare, egli esige una capitolazione immediata e senza condizioni. Nel frattempo Montgomery ha accettato il cessate il fuoco per il 5 maggio alle 8 del mattino sul fronte nord. Nella notte dal 7 all'8 Jodl capitola in nome della Germania. 24 ore più tardi, in piena notte a Berlino, il maresciallo Keitel e i plenipotenziari tedeschi firmano il documento ufficiale di capitolazione in presenza del maresciallo Zhukov, del maresciallo dell'aria di Sir Arthur Tedder, del generale Spatz, che rappresenta Eisenhower, e del generale Delattre de Tassigny. Alcuni giorni più tardi Keitel viene arrestato. Prima di rispondere alla convocazione degli alleati, egli prende congedo da Dönitz. Al grande ammiraglio sorpreso di questo arresto, Keitel risponde: «Si tratta probabilmente di una questione che risale al mese d'aprile del 1944. Allora l'alto comando della Wehrmacht aveva ordinato l'esecuzione di 50 ufficiali d'aviazione britannici, e siccome io mi trovavo alla testa dell'alto comando, poi il governo provvisorio del Reich riceve l'ordine di recarsi a bordo del bastimento tedesco Patria nel porto di Flensburg. Il 10 luglio di mattina Dönitz, in alta tenuta, sale a bordo della nave, viene arrestato come pure tutti i suoi collaboratori. Albert Speer, ministro della produzione industriale, viene arrestato a pochi chilometri di distanza a Glückersburg, dove ha appena sistemato il suo ufficio. Gli altri dirigenti nazisti vengono arrestati con maggiore difficoltà, spesso per caso. Così è un sottufficiale della non armata americana a scoprire in una capanna nel cuore della foresta renana un vecchio signore dall'apparenza molto dignitosa, Franz von Papen, ex cancelliere. Questi si presenta senza cerimonie al sottufficiale, come avrebbe fatto qualche anno prima in un salotto della Wilhelmstrasse. La cattura di Frank, il macellaio di Cracovia, l'ex governatore generale della Polonia, si svolge con minore eleganza. Preso con 2000 soldati nella regione di Bergen-Skaden, egli tenta di suicidarsi tagliandosi le vene. Lo salvano in tempo. Seguendo il consiglio dei suoi avvocati, egli si dichiarerà colpevole al processo di Norimberga. Hans Frank è un ex avvocato, consigliere giuridico del partito. Egli viene nominato a Varsavia dopo l'entrata delle truppe tedesche in Polonia. Egli dirige la repressione contro il popolo polacco con un rigore e con una crudeltà senza esempi nella storia. Dopo la sua cattura e il suo tentativo di suicidio, si converte al cattolicesimo. È almeno quello che afferma il 7 novembre 1945, prima del processo, ma dopo aver saputo i termini dell'atto di accusa, egli dichiara nel corso di un interrogatorio: «Hitler rappresentava lo spirito del diavolo sulla terra e non riconosceva nessuna potenza superiore alla sua. Dio considerò questa banda di pagani tronfi del loro meschino potere poi li spazzò via semplicemente, sdegnoso e divertito. Se solamente uno di noi avesse avuto il coraggio di uccidere Hitler, io mi faccio dei rimproveri a questo riguardo. Quante miserie, morti e distruzioni sarebbero state evitate? Ho cominciato a capire nel 1942 quale male era incarnato in lui quando a quell'epoca protestai in pubblico contro le misure di terrore. Egli mi privò del grado militare e del potere politico, ma mi lasciò come comparsa governatore generale della Polonia perché io restassi nella storia, il simbolo dei delitti commessi in questo infelice paese. È lo stesso uomo che notava nel suo diario intimo al tempo della grande potenza nazista: immaginiamo che io mi sia presentato davanti a Hitler per annunciargli: Führer, ho sterminato ancora 150.000 polacchi. Egli mi avrebbe certamente risposto: molto bene, dal momento che era necessario. In ogni caso, una volta che avremo vinto la guerra, si potrà fare carne da salsiccia coi polacchi, gli ucraini e tutta questa marmaglia. Io non ci vedrei nessun inconveniente. Il diario di Frank conta 38 volumi. Il confronto di questi due testi mostra con quale riserva bisognerà considerare la testimonianza di Frank. Per gli spettatori del processo di Norimberga sarà evidentemente uno dei personaggi principali, data la massa di crimini che pesa sulle sue spalle, crimini commessi in Polonia, martire fin dall'inizio della guerra. Non aveva effettivamente, lo dice lui stesso, a partire dal 1942, il potere assoluto in Polonia? L'aveva, in ogni caso, prima della sua propria confessione. Ora, il martirio della Polonia non data solamente del 1942. L'arresto di Julius Streicher è il più pittoresco. Consumata la disfatta, il teorico nazista dell'antisemitismo si traveste da pittore pacifico e bonario. È davanti al suo cavalletto che egli viene sorpreso dal comandante Blitt della 101esima divisione aereo trasportata dell'armata americana. Quest'ultimo era entrato in una fattoria lungo la strada vicino a Berchtesgaden per bere un bicchiere di latte. Vedendo il vecchio pittore, gli si avvicina in tavola la conversazione. Più da vicino egli trova nel vecchio una strana rassomiglianza col ritratto di Julius Streicher. Sapete, nonno, voi assomigliate stranamente a Julius Streicher, trovate? Io mi chiamo Hermann Seiler. Il comandante Blitt non è convinto e per ogni eventualità chiama i suoi uomini e fa arrestare il vecchio. Il giorno seguente la stampa di tutto il mondo scrive: arresto di Julius Streicher, il più grande antisemita di tutti i tempi, è stato arrestato da un ebreo di New York. Dall'indomani della vittoria, gli esperti alleati, incaricati dell'inventario dei crimini di guerra e della ricerca dei colpevoli, hanno diffuso in tutte le unità le fotografie di tutti i dignitari nazisti ricercati. Ciò spiega la facilità con la quale vengono scoperti i dirigenti del Reich, per quante precauzioni prendano per serbare l'incognito. Ribbentrop, ex ministro degli affari esteri di Germania, viene catturato a letto su denuncia del figlio del negoziante di Amburgo che lo ospita. Baldur von Schirach, ex capo della gioventù hitleriana, si denuncia da sé. Himmler viene scoperto a causa di falsi documenti troppo nuovi. Così uno dopo l'altro i dirigenti nazisti prendono la via della prigione. Von Schirach avrebbe potuto sparire per sempre. Testimonianze degne di fede stabiliscono infatti che egli è stato impiccato a Vienna, al lampione di un ponte sul Danubio, dalla popolazione di cui era stato il Gauleiter. Egli si è in realtà rifugiato in un villaggio del Tirolo. Riesce anche a diventare interprete dell'esercito americano. Un giorno però quest'uomo, quasi sicuro dell'impunità, sente che tutti i suoi ex compagni sono arrestati e saranno giudicati. Baldur von Schirach scrive allora al comandante americano del settore dove si trova: «È di mia propria volontà che mi arrendo alle autorità alleate, così avrò la possibilità di rispondere dei miei atti davanti a un tribunale internazionale». Firmato Baldur von Schirach. L'ufficiale americano sa che Schirach è morto. Egli manda ad arrestare tuttavia l'autore della lettera. È così che l'ex capo della gioventù hitleriana comparirà di sua volontà sul banco degli accusati per rispondere dei suoi atti. Due degli ex dignitari del regime sfuggiranno a questa esigenza, sopprimendosi, Ley e Himmler. Robert Ley, ex direttore del fronte del lavoro, viene arrestato grazie a una informazione banale. Gli americani sentono dire che un certo Distelmeyer vive in una casetta di montagna vicino a Berchtesgaden. Egli è sconosciuto nella regione, vive là soltanto da qualche giorno. L'ufficiale ha detto alle informazioni della 101esima divisione aerotrasportata, decide di interrogarlo. Distelmeyer presenta dei documenti in regola, apparentemente autentici. La sua somiglianza con Robert Ley è però evidente, malgrado una rispettabilissima barba grigia. Distelmeyer non conosce Ley. Egli assicura di non aver mai lasciato la regione, non capisce che cosa si voglia da lui. L'ufficiale americano fa entrare nella stanza un altro criminale di guerra, il tesoriere generale del Partito Nazionalsocialista, Franz Schwarz. Questi, non prevenuto dell'incontro che sta per fare, esclama: «Distelmeyer, toh, guarda, dottor Ley, come state?» Come sorpresa, è proprio una sorpresa. Ley viene imprigionato nel carcere di Salisburgo. Ben presto gli dà segni di depressione. Alcolizzato, non sopporta il regime della prigione. Scrive un giorno a Ford per proporre i suoi servizi, tenuto conto della sua esperienza nell'organizzazione del lavoro presso la Volkswagen. Egli si impicca il 25 ottobre 1945, dopo aver preso conoscenza dell'atto d'accusa. Gli si rimproverava di aver fatto deportare parecchi milioni di lavoratori europei col pretesto del lavoro obbligatorio. Quanto a Himmler, capo della Gestapo e della SS, gran maestro dei campi di concentramento, capo della polizia, comandante dell'esercito di riserva, egli si uccide la sera stessa del suo arresto. Una prima perquisizione aveva permesso di scoprire nelle sue tasche una fiala di cianuro. Una seconda perquisizione è pertanto ordinata per precauzione. Siccome un medico gli chiede di aprire la bocca, egli frantuma fra i denti una fiala di cianuro che teneva a riserva. 12 minuti più tardi Heinrich Himmler muore coi suoi terribili segreti. Pagina 49.